Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Ben ritrovati da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Gianmarco Ferronato in regia, da tutti noi di Radio 24. Tra poco parliamo con la commissaria europea Vera Jourová, che è politica ceca, vicepresidente della Commissione europea, responsabile per il coordinamento delle politiche sui valori e la trasparenza. Con lei parliamo di web, essenzialmente, di libertà di espressione al tempo del digitale. Prima però alcune notizie, una delle quali ci porta a Frontex. Ci sono accuse di respingimenti illegali, il regolamento dovrebbe dotarsi di 40 osservatori per il rispetto dei diritti umani che non ci sono. Insomma, Ylva Johansson, commissaria europea all'immigrazione, è la prima di fatto, e tra molti a questo punto, a chiedere chiarezza sul lavoro di Frontex. Sentiamo.
Mentre in Bosnia la situazione dei migranti è drammatica, per dirlo con le parole della Caritas, e nel Mediterraneo abbiamo assistito mercoledì al primo naufragio del 2021, all'Agenzia per le frontiere dell'Unione Europea Frontex si fanno feste da milioni di euro. Esattamente 5 banchetti in 4 anni per un totale di 2,1 milioni di euro. A rivelarlo è la testata EU Observer. Ma questa è solo l'ultima delle critiche che vengono sollevate nei confronti del direttore Fabrice Leggeri, sul quale pendono diverse richieste di dimissioni da ONG, associazioni e gruppi del Parlamento europeo, che accusano il funzionario francese di essere responsabile della condotta degli agenti di Frontex che sarebbero coinvolti nei respingimenti di migranti nel Mar Egeo, nel Mediterraneo centrale e sulla rotta bosniaca. Abbiamo la sensazione che sia un'agenzia fuori controllo, a commentato l'europarlamentare spagnola Sira Rego del GUE. L'ufficio europeo antifrode Olaf ha aperto un'indagine e anche dalla Commissione europea comincia a trapelare irritazione. Frontex ha mentito, ha dichiarato Johansson, commissaria europea all'immigrazione, che ora chiede chiarezza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Chiarezza che è essenziale, indispensabile, urgente, che anche di fatto il tema con cui il semestre di presidenza portoghese, sapete, presidenza a rotazione, quindi c'è già tutto un calendario per i prossimi 3 anni, dicevamo, la presidenza portoghese ha aperto la stagione appunto del suo semestre per parlare di diritto d'asilo, per parlare del fatto che l'Europa è ancora lontanissima da darsi una capacità di gestire anche con un senso di umanità le situazioni che sempre più spesso si sviluppano ai suoi confini esterni. Qui mi riferisco strettamente, quando dico Europa, all'Unione Europea. Gli ultimi luoghi di scontro alle porte di Sarajevo, città che ha già tutte le sue complessità e quindi all'esterno, la Bosnia-Herzegovina ovviamente non fa parte dell'Unione, dicevamo, con feriti, auto della polizia ribaltate, vetri rotto su quello che è stato definito un vero e proprio campo di battaglia, questo il cosiddetto campo dei migranti di Blažui. Dico cosiddetto perché sono delle situazioni troppe volte del tutto disorganizzate, inadatte a gestire la situazione. Cambiamo fronte. Vaccinazione nell'Unione Europea, accrescere la capacità di produzione dei vaccini con la collaborazione dell'Agenzia Europea dei Medicinali EMA, definire un orientamento comune, il tutto da concordare entro la fine di gennaio. Questo per consentire agli Stati membri di utilizzare rapidamente i certificati vaccinali nell'ambito dei sistemi sanitari di tutta l'Unione, non solo. Queste sono alcune delle azioni chiave per la lotta al Covid-19 messe a punto dalla Commissione Europea.
Entro marzo 2021 si dovrebbe vaccinare in ogni Stato membro dell'Unione Europea almeno l'80% delle persone di età superiore a 80 anni e l'80% degli operatori del settore sanitario e dell'assistenza sociale. Ed entro l'estate del 2021 gli Stati membri dovrebbero aver vaccinato il 70% della popolazione adulta. Sono questi gli obiettivi principali messi nero su bianco da Bruxelles in una comunicazione che invita i partner comunitari ad accelerare accelerare le vaccinazioni, indicando un ventaglio di azioni chiave. La Commissione esorta gli Stati membri a continuare ad applicare il distanziamento fisico, a limitare i contatti sociali, a combattere la disinformazione e a coordinare le restrizioni sui viaggi. Sul fronte del controllo dell'epidemia, Bruxelles invita gli Stati membri a intensificare test diagnostici e tracciamento dei contatti, aggiornando le strategie di test per tenere conto delle nuove varianti ed estendendo l'utilizzo di test antigenici rapidi.
We are calling on member states to do more genomic sequences of these variants, to share the information at EU level with partners. If we don't test in sequence, we are blind.
In particolare, spiega Stella Kyriakides, commissaria per la salute e la sicurezza alimentare, va potenziato il sequenziamento del genoma da parte degli Stati membri, condividendo le informazioni, perché senza queste informazioni saremo ciechi sulle mutazioni del virus. Sarebbe infatti urgente per la Commissione aumentare il sequenziamento del genoma, perché comprende almeno il 5% e preferibilmente fino al 10% dei risultati positivi dei test. Ma attualmente molti stati membri stanno testando meno dell'1% dei campioni. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Vera Jourová è politica della Repubblica Ceca, vicepresidente della Commissione Europea responsabile per coordinare le politiche sui valori e la trasparenza nell'ambito della Commissione von der Leyen. Lei partecipa, direi attivamente, in quella complessa costruzione che è la definizione di un quadro digitale per l'Unione. Quadro che da una parte attiene alla questione dei diritti, dall'altro attiene alla questione dell'industria, tanto per voler semplificare al massimo. Sappiamo tutti che di fatto dipendiamo digitalmente e noi in Occidente dagli Stati Uniti, poi ci sono altre realtà ma riguardano la Cina, l'Estremo Oriente, quindi non direttamente la maggior parte di noi. Allora, con lei parliamo della situazione partendo di fatto da quello che dall'inizio dell'anno sembra, non vorrei dire l'espressione, è diventata una moda, cioè, ma uno strumento sempre più utilizzato, quello di bannare le persone per affrontare delle situazioni complesse generate attraverso i social. Il famosissimo caso ovviamente è quello del 6 gennaio di Donald Trump, allora ex presidente a questo punto degli Stati Uniti. Ripartiamo da qui.
We saw quite clearly that President Trump was spreading the messages which had the potential to incite violence.
Abbiamo visto chiaramente che il presidente Trump stava diffondendo messaggi capaci di incitare alla violenza. E infatti questi messaggi si sono rivelati la causa, seppur indiretta, dell'attacco al Campidoglio americano. Non penso che i social network, Twitter e Facebook, avrebbero potuto comportarsi diversamente perché non volevano rendersi complici. D'altra parte, troviamo difficile accettare che queste decisioni vengano prese unilateralmente da uomini d'affari sulla base delle proprie regole interne e non della legge. È indubbiamente un problema, anche quando lo consideriamo in relazione alla libertà di parola, perché Internet ha democratizzato del tutto qualsiasi dibattito pubblico.
Open, democratic and unlimited debate. What we want to be removed.
Quello che noi vogliamo sia rimosso è tutto l'insieme dei contenuti illegali e infatti abbiamo già trovato degli accordi con le varie piattaforme di social media. Parlo di contenuti di natura terroristica, estremistica, di pedopornografia, di discorsi d'odio. Tutti questi contenuti sono vietati per legge già ora all'interno dell'Unione Europea. Ecco, questa è la nostra posizione e quando i social network escono da questo quadro, beh, lo trovo personalmente problematico.
Il problema però è che spesso sono proprio alcuni social o i social in una fase della loro attività a rappresentare l'unica modalità di espressione per le persone. Riferimento che abbiamo fatto appunto con la commissaria Jourová è quella di Telegram, che è di fatto l'unico strumento che sta consentendo a noi giornalisti di seguire quantomeno, nonostante la distanza, quello che accade in Bielorussia e in parte in Russia. Insomma, uno strumento che se soffocato di fatto soffocherebbe ogni forma d'opposizione.
Of course it's not a simple question because this is relating to content which is under primary protection of the freedom of speech.
Domanda non semplice perché pone questioni inerenti alla libertà di pensiero. La nostra posizione all'interno dell'Unione Europea è che i contenuti possano essere rimossi solo se sono configurati come illegali dalla nostra legge, mentre tutti gli altri non debbano mai essere toccati. Non abbiamo mai desiderato che i social network potessero condizionare il dibattito pubblico o imporre determinate posizioni politiche. Il dibattito deve rimanere libero. La limitazione o la cancellazione di alcune pagine internet o piattaforme social in regimi autoritari o comunque al di fuori delle regole democratiche determina una violazione della libertà di parola e dei dettami democratici.
We find it as a development which goes against the freedom of speech and against democratic debate.
Ancora per insistere su questo aspetto, poi ce ne sono altri. Proprio ieri, per esempio, l'oppositore russo Alexei Navalny, rinchiuso in un carcere in Mosca, comunica di fatto attraverso i suoi contatti e Instagram dicendo: sappiate che non ho nessuna intenzione di suicidarmi. E lo fa nel momento in cui rinnova l'invito alla protesta da parte evidentemente di chi lo segue in Russia. Insomma, il controllo delle telecomunicazioni è un aspetto chiave del nostro tempo contemporaneo.
We need to have clear rules for all the EU member states and for all the digital technological companies.
Abbiamo bisogno di regole chiare, valide per tutti gli Stati membri e per tutte le compagnie digitali e tecnologiche che operano sul mercato europeo. E queste regole devono seguire un semplice mantra: tutto ciò che è illegale offline deve esserlo anche online. Dall'altra parte, però, dobbiamo anche evitare che internet venga censurato, perché all'interno dei regimi illiberali internet costituisce l'unico spazio in cui è possibile partecipare ad un dibattito pubblico aperto. Quindi dobbiamo stare attenti a non introdurre alcuna norma che possa impedire l'esercizio della libertà di parola e il diritto ad un dibattito democratico.
Una questione molto complicata che ci accompagnerà per molto tempo. Ancora ieri a un certo punto sono stati per esempio tolti i contenuti, i social hanno rimosso i contenuti rivolti ai minori che erano stati invitati appunto alla protesta in Russia. Ma questa è l'attualità, ma naturalmente la questione non attiene solamente la Russia, attiene molti paesi, attiene di fatto tutti noi. Adesso aggiornamento perché in viaggio, torniamo subito insieme.
Europa, Europa.
C'è poi l'altra parte della storia, naturalmente quella sulla libertà e diritti, l'espressione importantissima, importantissima anche quella dell'attività industriale, insomma del mercato. Allora, con Vera Jourova tocchiamo questo aspetto. L'Europa è indietro perché l'industria digitale americana domina la scena del mondo occidentale, l'Europa è quasi assente nella pratica quotidiana, di fatto nell'uso che facciamo delle piattaforme. Europa che, come ci ha spiegato la nostra ospite, avrà bisogno comunque di almeno 18-24 mesi per darsi un quadro di regole.
Dobbiamo fare molto e farlo adesso, perché il modo in cui la competizione digitale verrà gestita determinerà il grado di prosperità dell'Unione Europea. Penso si debbano fare tre cose. La prima è dotarci di buone regole, di una buona legislazione che assicuri una competizione leale, e questo è ciò che abbiamo fatto con la regolamentazione del mercato digitale. Poi dobbiamo investire adeguatamente nella ricerca e nell'industria tecnologica europea, perché al momento siamo indietro rispetto ad esempio agli Stati Uniti. Terzo, abbiamo bisogno di trattenere i nostri cervelli all'interno dell'Unione Europea o acquisirne altri dal di fuori dell'Unione. Sappiamo di molti ricercatori giovani che lasciano l'Unione Europea per lavorare altrove. Questo dobbiamo evitarlo. Vogliamo che l'Europa l'Europa diventi un grande polo tecnologico, quindi le risorse europee devono mobilitarsi. Solo così possiamo recuperare terreno rispetto ad altri paesi che al momento sono più avanti.
Quindi soldi, formazione, progetti. Allora un'ultima domanda alla commissaria Jourová: se dal suo osservatorio privilegiato vede o meno arrivare i soldi e gli impegni per una svolta.
Non sente ottimismo nella mia voce? No, beh, a parte tutto, penso che il piano di regole che abbiamo messo a punto e le risorse che abbiamo previsto di utilizzare nel nuovo budget siano ben indirizzate. Le risorse economiche si riveleranno decisive. Quindi, insomma, sono ottimista. Sa, a volte gli ottimisti sono solo dei pessimisti non abbastanza informati, ma io sono informata molto bene. Quindi credo che vedremo dei progressi in tempi relativamente brevi.
E noi naturalmente li aspettiamo, cercheremo appunto di raccontarvi cosa succede. Adesso, per completare un po' questo tema così delicato, Diego Ceccato. Diego Ceccato si presenta come programmatore e con Roberto Marmo ha scritto La matematica di Facebook, algoritmi e altri conti nei social network, edito da Oepli. Allora a lui intanto abbiamo chiesto di spiegarci che cos'è il numero di Dunbar, che è un numero importante per capire un po' dove siamo nel contemporaneo.
Il numero di Dunbar è un'approssimazione, cioè, stabilita appunto da un antropologo, questo Robin Dunbar appunto, che stabilisce il numero massimo di relazioni che possono intercorrere tra un individuo e, diciamo, una sua cerchia sociale. È basato su le dimensioni dell'encefalo, della neocorteccia per essere precisi, e in maniera molto approssimativa è stabilito nel numero di 150. E 150 è il numero di relazioni vere, fisiche, stabili, possibili, da un punto di vista appunto biologico, che un essere umano può stabilire tra appunto all'interno della sua cerchia sociale.
Ecco, quindi Ceccato, di fatto la scienza ci dice che noi possiamo sostenere circa 150, ovviamente un numero, è una media di rapporti tra quelli stretti, personali, la famiglia, gli amici, la cerchia allargata. Ma allora la domanda successiva è: se hai 150 amici o connessioni sul web, sei praticamente un isolato, un emarginato. Come convivono questi due mondi?
Allora, il web ha rivoluzionato questa percezione, appunto allargandola a dismisura. Su Facebook si può arrivare attualmente ai 5.000 amici. Questo numero è stato plasmato, come vogliamo interpretarlo, nel mondo digitale, perché appunto per le aziende private non era appetibile una rete sociale fondata da 150 per il numero di iscritti. Non era realistica e non era diciamo auspicabile per loro, per gli introiti prevalentemente pubblicitari. Non ho sul web, ipotizzando di avere 2.000 amici su Facebook per esempio, non ho 2.000 relazioni stabili, però riesco a vedere le notizie più o meno virtualmente di 2.000 persone, e questo mi dà l'illusione al cervello umano moderno di avere molte più relazioni.
Avete idea di come il cervello umano stia dietro a questo cambiamento? Ci sono già degli studi o siamo solo a considerazioni empiriche?
Sono un programmatore, quindi vedo un lato, ma è stato necessario anche studiare l'altro lato, il lato sociale e il lato biologico. 16 anni confronto al tempo evolutivo umano sono pochi secondi, se possiamo definirli in tempo reale forse, e in questo caso alcuni studi hanno verificato appunto che questo eccesso di relazioni, dicevo, porta un progressivo anche isolamento. Posso avere 5.000 amici su Facebook e magari essere solo e non parlare con nessuno.
Questo è il tempo in cui si dibatte se abbiano fatto bene i social a bannare il presidente degli Stati Uniti. Ancora questa settimana è stata bannata la presenza cinese, o meglio l'espressione, il sito cinese dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti. Insomma, sta diventando una consuetudine. La domanda che le faccio, Jourová dice, è indispensabile che l'Europa abbia il controllo degli algoritmi.
Questa è una domanda abbastanza complessa. Bisognerebbe capire bene che cos'è un algoritmo, che sostanzialmente è l'insieme delle istruzioni che regola un determinato programma digitale. Il problema è che gli algoritmi moderni non si basano solo su delle istruzioni scritte da un programmatore. Immaginiamo un algoritmo come le istruzioni per fare una torta, ok? Prendi 180 grammi di zucchero, 180 grammi di farina, 3 uova, un bicchiere di latte e mescoli tutto e in forno per mezz'ora. Gli algoritmi moderni si basano sui dati e allo stesso tempo si adattano, si evolvono, appunto, tecnologie evolutive appunto dei linguaggi e degli algoritmi e cambiano nel tempo in funzione appunto a che cosa ricevono come dato e in base a come si evolve anche il comportamento dell'utenza. Avere gli algoritmi in questo caso non è una soluzione utile a poter controllare un sistema, al di là del fatto che le aziende private dubito che siano disposte a cedere i loro segreti industriali, ma questa è un'opinione totalmente, squisitamente personale. Il più sarebbe in questo caso avere non l'accesso agli algoritmi, ma l'accesso o una regolamentazione su qual è il diritto vero di censura, sul mondo digitale che è giovanissimo per l'appunto, per la nostra storia umana. Questo diventa un attimino un argomento più delicato.
Ceccato, mi sembra che in questo caso il programmatore, che è lei e che si è già definito due volte in questi termini, riporti la questione a una questione squisitamente filosofica.
Il limite tra filosofia e programmazione è un limite sempre più sottile. Dico sempre che i programmatori, quando tengo magari qualche corso di formazione, sono un po' degli artisti moderni, esprimono un concetto tramite un linguaggio tendenzialmente nuovo. Il programma non è più una cosa asettica che agisce in base a delle regole precise stabilite in un punto iniziale alla sua creazione, ma si evolve e si adatta sempre di più in base a quelle che sono le esigenze, e spesso gli algoritmi si adattano e si evolvono, quindi il loro comportamento è sì prevedibile, ma mutabile e mutevole nel tempo in funzione appunto degli utenti. C'è un gap sempre più ridotto tra l'essere umano e il suo comportamento e il comportamento della macchina, ecco.
L'Europa, e qui voglio una risposta telegrafica, è davvero molto indietro rispetto al mondo nordamericano e agli Stati Uniti?
Sì, senza dubbio.
Diego Ceccato, grazie di essere stato con noi. Vi ricordo la matematica di Facebook, algoritmi e altri conti nei social network, come capire la matematica come strumento di analisi per capire cosa si nasconda dietro alle accattivanti interfacce che siamo soliti utilizzare. E tanto per citare, abbiamo detto i 16 anni, Facebook ne compirà 17 a febbraio, Twitter è nato il 21 marzo del 2006, insomma sono tutti minorenni, ma già di fatto determinano gran parte delle riflessioni del mondo contemporaneo. È tutto per questa puntata, aggiornamenti da GR24 tra un istante, grazie a tutti voi, ci risentiamo sabato prossimo.